Buonasera, ladies and gentlemen. Un'altra puntata di Manie di Protagonismo, l'ultima della settimana, si intende, quella di venerdì 8 marzo. E anche, ovviamente, buona giornata internazionale delle donne a tutte e tutti e tut. 18:14, io mi sono insediata, ecco la parola giusta, in regia. Ho tutta la puntata, insomma, preparata. Parleremo lo stesso di TV, streaming e canzoni, anche se con Alessia Galattini questa settimana ci siamo sentite già mercoledì, proprio perché la nostra solita, diciamo, referente per quello che sono i consigli di questo tipo è in Lapponia, che abbiamo scoperto mercoledì non essere in Antartide bensì in Europa. Chiedo scusa umilmente con il capo cosparso di cenere. E dunque, giornata per me oggi, amici, vi confesso un po' che mi ha provato. Infatti quando arrivo qua poi ascoltiamo la musica insieme, facciamo le chiacchiere. Se da una parte è lavoro, perché è lavoro, dall'altra almeno si spengono i pensieri, le menate, le preoccupazioni, le cose, le faccende, i documenti che vanno spediti, i tecnici della telecom che dicono che vengono dalle 13 alle 15, invece poi arrivano alle 15:10, tu alle 15 devi già fare un'altra cosa e quindi devi farne due contemporaneamente. Giornatina un po' così, ecco, mettiamola così. Il mio pensiero però oggi va a un anniversario, tra virgolette, un po' speciale, nel senso non troppo felice, però un ricordo, chiamiamolo così, alla nostra Maffa, che è la redazione di Castellammare di Stabia. Detto questo, io inizierei con un po' di musica che ci ridà, se non altro, la voglia di vivere, tipo. Parlavamo, uscirà questo sabato la puntata appunto sulla musica triste, che però ci fa stare bene perché è triste, che però ci fa stare bene perché è allegra, che però, e io quindi sono un po' indecisa. Ah, ma sì, questa sta bene come cacio sui maccheroni, questa sta sempre bene con tutto, specialmente adesso in questo periodo. Ci ascoltiamo il buon Mahmood e la sua tuta gold, ci ripigliamo e poi apriamo la rassegna stanca. Dunque, 18:19, 8 marzo, abbiamo detto, giornata internazionale della donna, che non vorrebbe tanto il predominio, bensì uguali diritti basterebbe, ecco. Questa è la grande lotta, non è il femminismo perché volete essere, si chiama femminismo e quindi perché volete che le femmine no, è solo perché non abbiamo altrettanto spazio e potere e vorremmo avere lo stesso, capito? Visto che lo sbatte che ci facciamo è uguale, se non pure di più. Comunque, apriamo quindi la rassegna stanca oggi, anche se ci sono tante associazioni ed iniziative, appunto al femminile, che hanno deciso di scioperare proprio per questo, perché è la giornata internazionale della donna, ma per esempio il pay gap, ti saluto Rosina, no? E cose del genere. Io sono qui, ma farò presente, questa è la mia, tra virgolette, protesta pacifica di questo sciopero. Dunque, apriamo la rassegna stanca con Julianne Moore che dice May, December e l'eterna fatica di mantenere l'equilibrio. Poi c'è la copertina di L'Espresso con Chiara Ferragni, che l'avete vista? C'è Chiara Ferragni però truccata da Joker, che ovviamente è molto d'impatto, perché insomma truccata da pagliaccio, non è un pagliaccio qualsiasi, è chiaramente il Joker, però l'effetto, diciamo, a primo impatto è quello lì, no? Quello della pagliaccia, anche se L'Espresso non è certo nuovo a questo tipo di copertine, quindi non pensiate che sia una novità e che sia un trattamento che hanno riservato soltanto a lei. Tant'è che ci fu, secondo me, Trump, Berlusconi sicuramente, altri comunque. Allora, sciopero adesso che serve più che mai proprio nella giornata internazionale della donna. Molti criticano lo sciopero generale, ma è indetto proprio per la parità di genere e i diritti delle donne. Le giornaliste Irene Soave, autrice di Lo Statuto delle Lavoratrici di Bompiani, spiega appunto perché questo è importante. I soliti tristi dati della disastrosa disparità di genere in cui viviamo parlano chiaro. Certo, io parlo da giornalista e capto un fenomeno: il fatto che dopo la pandemia sempre più persone hanno iniziato a parlare di lavoro e sempre più spesso in termini negativi. Ah, sì, sono insomma momenti difficili. Conciliazione vita-lavoro, smart working, nomadi digitali, grandi dimissioni, quiet quitting, tutte le espressioni di un'unica disaffezione, quella verso un'attività quotidiana che non si considera più il centro della propria felicità e in più in generale della vita. Tutto lo statuto delle lavoratrici si rivolge a chi torna a casa la sera e si sente stufa, triste o nauseata. Questa persona vorrebbe dire: normale sentirsi soddisfatto, non sei sola, siamo tante, e soprattutto che può mettere di sentirsi fantozzi tutta la vita, perché non è sola in questo. Lei ha detto: la politica arriva fino a un certo punto. Che cosa pensa delle politiche sulle donne e il lavoro di Giorgia Meloni? E dice la scrittrice: ha parlato molto della conciliazione vita-lavoro, c'è stato un decreto lavoro, il bonus mamma. Quest'ultimo però si è capito che aumenta l'imponibile fiscale, quindi per qualcuna si alza l'aliquota e per le altre aumenta l'ISE. Quindi lo spirito è virtuoso, ma poi l'applicazione è complessa. La mia personale sensazione però è che le politiche sono politiche sono inefficaci da ben prima di Meloni. Basti pensare che nel codice penale non c'è il reato di molestie sessuali, ma quello di molestie in generale e di violenza sessuale. La prima volta che si parla di molestie sessuali è in un decreto del 2005 che recepisce una direttiva europea a tema lavoro, non a caso i luoghi dove succedono. Nel 90% dei casi la donna vittima di molestie però transa e lascia l'impiego, mentre il capo resta al suo posto. Al di là delle norme, mancano i controlli sui datori, sia sui dipendenti, se si pensa che meno dell'1% dei certificati medici per malattia viene controllato. Tolta questa parentesi dello sciopero e del lavoro, continuiamo con la rassegna stanca. Dunque, parliamo di Doc 3, grande finale, io non l'ho mai visto, scusate. Jean Paul Gaultier racconta attraverso il profondo universo di empowerment delle donne. E poi omicidio Giulia Tramontano in aula Lex, e ancora Chiara Ferragni a New York che risponde: sono giornate difficili, grazie per il supporto, perché da là ha visto la copertina di L'Espresso di cui parlavamo prima. E Annalisa a Billboard e il suo bellissimo discorso per il premio che le hanno dato. Zendaya Balenciaga, bracciale a forma di scotch, un accessorio che lascia molto perplessi. Io ho visto dei video bellissimi di creator che riproducono l'outfit di Balenciaga come fai da te, ve lo ricordate, tipo fatto dei bambini. Io lo so che la moda, per carità, è un'arte, però ci sono dei momenti in cui si rasenta veramente l'idiozia. Chiuderei la rassegna stanca qui, tanto adesso le notizie le vediamo insieme, perché siamo io e voi, voi e io fino alle 20. Andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento.
Negramaro! Cominciamo! Tutto. Negramaro, ma anche, scusate, ma anche Kite di Ingrosso, una tripletta di musica. E dato che ci avviciniamo sempre più pericolosamente agli Oscar, vediamo una panoramica delle momenti, serate, scandali, scene. Sicuramente, ma io la prima a cui penso è sempre comunque Will Smith che dà il maffone a Chris Rock, però vediamo un po' di cose di Oscar che poi ci accompagnano appunto a la parte in cui parleremo nello specifico magari di qualche serie TV o film. Dunque vediamo un po'. Vabbè, nel 2024 si parla di Barbenheimer, che è un gioco di parole tra Barbie e Oppenheimer, nel senso che, e cercherò di essere super partes in questo, No, non è vero, perché oggi dovrei essere super partes, che non lo sono mai. A me di Oppenheimer non me ne è mai fregato, ma nulla, nulla. È un filmaccionissimo, avrà tutte le sue qualità. Come sempre sono stati messi a paragone, quando il paragone secondo me era del tutto, non so come dire, era superfluo, era inesatto. Non poteva, è come paragonare, non lo so, una pizza con una crocchetta di pollo. Cioè sono due cose che possono essere entrambe gustose e piacevoli e meravigliose. Scusate perché stasera mangerò la pizza, quindi comincio a pensarci. Ma non è che devono essere, solo perché sono uscite nello stesso momento storico, erano due grossi filmoni da soldi. Abbiamo il Barbenheimer, la coppia di filmoni che ha salvato le sale cinematografiche, non ha dato segno di rallentare mentre la stagione dei premi si avvia alla conclusione. Entrambi i film continuano a fare notizia, Oppenheimer per aver vinto tipo tutto e Barbie un fico secco. Il primo promo del conduttore degli Oscar Jimmy Kimmel è una minuziosa ricostruzione del grande successo di Greta Gerwig, mentre Oppenheimer è così popolare ad aver spinto la Warner Bros., che per la cronaca ha distribuito il film della Gerwig ma non il biopic, a far tornare in sala Tenet, il tortuoso rompicapo girato da Christopher Nolan, che, raga, volete sapere la verità? Io non l'ho capito, ok? Faccio coming out, io non ho capito Tenet. Se volete, se ha messo agli atti, io non mi reputo una persona stupida, ma non l'ho capito e credo che sia perché non si può capire veramente fino in fondo, ecco. Ed è da lì che ho detto basta a Nolan, personalmente. Entrambe le pellicole sono candidate all'Oscar, al miglior film alla 96esima edizione degli Academy Awards, ma anche se vincere il premio sarà solo uno dei due, e diciamoci la verità, è probabile quasi che sia sicuramente Oppenheimer, entrambi i film saranno sicuramente citati nel corso della serata. Ryan Gosling ha confermato che canterà I'm Just Ken durante la trasmissione. Chi l'avrebbe mai detto che dopo tutti questi mesi Barbenheimer avrebbe continuato a dare tutti i frutti? Si poteva prevedere, era prevedibile. 2023 e... Ke Huy Quan, alla faccia del ritorno sulla scena. Da bambino, Ke Huy Quan ha lasciato un segno memorabile negli anni '80 di Indiana Jones e il Tempio Maledetto e i Goonies. Da adolescente e giovane adulto, però, ha capito che Hollywood di fine XX secolo offriva poche opportunità agli attori asiatici. Così Quan ha lavorato per anni come coreografo degli stunt, finché Daniel Kwan e Daniel Scheinert non hanno scritturato per il ruolo del poliedrico marito di Michelle Yeoh nel loro film che travalica ogni genere, Everything Everywhere All at Once, che, ecco, vedi, 2023, anno in cui io ho detto sì al vincitore del miglior film, personalmente. Kwan ha fatto subito colpo in questo film di grande successo, ottenendo il favore di vecchi e nuovi alleati. In un'intervista dopo l'altra ha trasmesso una sincerità e un entusiasmo contagiosi per aver avuto una seconda possibilità che non avrebbe mai pensato di avere. Che bella cosa. Per cui nel 2023 ancora nulla di troppo scandaloso o eclatante. Dobbiamo aspettare appunto il 2022 per la pizza di Will Smith, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Beyoncé che ci fa rientrare qui a mani di protagonismo con la sua Texas Hold'em, e abbiamo visto 2024 Oscars caratterizzati sicuramente da Barbieheimer. Scopro io ora, ma probabilmente l'hanno annunciato tempo fa, che avrebbe presentato Jimmy Kimmel. Ci può stare, anche perché i Golden Globes, cioè, spero abbiano fatto capire chi non invitare agli Oscar. 2023 è stato l'anno invece di Everything Everywhere All at Once, di questo grande ritorno dell'attore Ke Huy Quan, che ormai pensava che la carriera di attore per lui, insomma, fosse morta e sepolta dopo aver fatto il ragazzino in un Indiana Jones degli anni '80, e invece si ritrova premiato e questa seconda possibilità a una acting career in un'età un po' improbabile. E arriviamo quindi al 2022, anno in cui effettivamente ci fu lo schiaffo. Lo schiaffo. Quando il vincitore dell'Oscar al miglior attore Will Smith si è precipitato sul palco dopo che il presentatore Chris Rock aveva fatto una battuta sui capelli rasati di Jada Pinkett Smith, all'inizio avete pensato che stesse andando in scena un siparietto concordato. Sì, confermo. Cioè io proprio convinta, tipo, ah, faranno una gag. Anche perché Will Smith appunto aveva appena vinto il premio come miglior attore. Ma invece tira fuori la mano destra, colpisce Chris Rock in faccia, per poi tornare nel pubblico da dove ha urlato "levati il nome di mia moglie da quella cazzo di bocca". Get my wife's name out your motherfucking mouth. È diventato chiarissimo che non era un separietto. Lo schiaffo ha dominato non solo il resto della trasmissione, ma anche i notiziari di settimane dopo la cerimonia, generando addirittura la voce secondo cui l'Academy avrebbe assunto un'unità di crisi per prevenire futuri schiaffi. E le conseguenze si riscuotono ancora oggi, quando Smith ha appena scontato 2 dei 10 anni di bando dagli Oscar con cui è stato punito. Rock continua a usare la vicenda come spunto per i suoi spettacoli comici. E fa bene, tra l'altro. Pinkett Smith ha svelato solo lo scorso ottobre che quell'improvviso sfogo potrebbe aver salvato il suo matrimonio. È un mondo dello schiaffo, noi altri ci viviamo e basta. Il 2021 vede invece come protagonista Regina King. Vi ricordate? Io personalmente non tantissimo, ma perché proprio non ho memoria storica delle cose. Poi lo leggo, mi ricordo, ma così no. Cielo blu, 18:51, venerdì 8 marzo, stiamo facendo una sorta di excursus dei momenti salienti che hanno caratterizzato gli Oscar negli anni a ritroso. Siamo arrivati al 2022 con lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, e il 2021, buco nero per me personalmente, ma Regina King, periodo tra la cerimonia degli Oscar del 2020 e l'edizione posticipata del 2021, è stato, diciamo, un periodo difficile per tutta l'industria cinematografica, come sapete anche per tutto il mondo, visto che c'era il Covid. Il 25 aprile di quell'anno il mondo aveva appena ricominciato a riaprire qua e là dopo la pandemia. I produttori Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jess Collins sapevano che quella non sarebbe stata la solita cerimonia. Così hanno scelto di iniziare la trasmissione di quell'anno, che era priva di ospiti, con una lenta carrellata su Regina King, vincitrice del premio come attrice non protagonista nel 2019, che incedeva dal tappeto blu del pre-show all'evento principale all'interno della Union Station di Los Angeles, indossando un abito di Louis Vuitton fatto su misura. È stata una mossa audace che, per quanto brevemente, ha reinventato gli Oscar come un gran bel caper movie, e King ha mantenuto vivo lo slancio quando è salita sul palco per pronunciare un toccante monologo che ha accostato l'allora recente condanna all'ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd e le vittime del Covid-19. I film più importanti di quell'anno, tra cui Nomadland e Minari, certo, l'anno precedente si era assicurata la sua statuetta, ma stavolta King si è portata a casa tutta la cerimonia. Allora, stavo cercando di vedere la foto, ma non me la fa vedere. Perché non ho ricordo di questa cosa io minimamente? Voi ve la ricordate? Non lo so. Fatemelo sapere al 333-964-9949, che magari sono io, che... Perché non mi ricordo questa cosa? Con la pandemia se ne va anche la mia memoria, ma lo sapevate, no? Che effettivamente quando viviamo dei periodi traumatici tendiamo a non ricordarci tante cose. Ecco, magari eravamo tutti un po', no, traumatizzati, quindi non ci ricordiamo tutto o niente. Nel mio caso ci sono Lonely Dancers, che sapete, anzi scusate, Conan Gray con Lonely Dancers, e poi vabbè, prima del break comunque ci ritroviamo e ci salutiamo. Sì, lo so, oggi sono un po' sfasata, però non me ne vogliate. Capita. Conan. No, niente, non riesco a trovare. Ta-ta-ra-ta-ta. Tararatta. Eccolo lì. Scusate, ma proprio cervello. Vedete ogni tanto encefalogramma piatto. We're lonely dancers, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dance with me so we don't cry. Conan Gray con Lonely Dancers, 18:57. Sto cercando di raccapezzarmi, non riesco a ricordarmi la faccenda di Regina King e non riesco a trovare le foto e non riesco a trovare il video. Ma andiamo al 2020, perché a un certo punto, se uno non ce la può fare, non è che si deve incaponire per forza come faccio io con le cose. E 2020, se ricordate, è stato l'anno di Parasite. Ecco, per esempio, altro film assolutamente meritevole di premio del miglior film, eccetera eccetera. La stagione è stata dominata appunto da Parasite. Vincente satira sociale di Bong Joon-ho, e ha vinto il premio del miglior film, che significa che è stata dominata da Bong stesso, star della copertina di Vanity Fair, e dall'onnipresente Sharon Choi, la laureata in cinema alla USC, che ha tradotto sul posto i suoi numerosissimi discorsi di accettazione dal coreano all'inglese, guadagnandosi un notevole seguito su internet. A quando si dice, il suo anno e di più di campagna ha fornito a Choi materiale sufficiente per scrivere un film sulla stagione dei premi. Anche se la sceneggiatura deve ancora concretizzarsi, quando succederà ci faremo trovare con un outfit total black e un taccuino apposta per esserci. Io chiuderei con il 2019 e Lady Gaga, protagonista bellissima, bravissima, meravigliosa, quante possiamo dirne di lodi per lei, di A Star is Born, approdata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, la stagione dei premi è stata sua e del suo tormentone sulle 100 persone in una stanza. Anche mentre le speranze di vincere l'Oscar alla migliore attrice si affievolivano, Gaga è rimasta la presenza più magnetica sulla scena, soprattutto quando durante la serata degli Oscar lei e il suo regista baracco protagonista Bradley Cooper hanno mostrato la travolgente chimica tra loro in un'interpretazione da brividi che ci ha fatto sognare che fossero fidanzati veramente, aggiungo io, cantando Shallow. Non c'è da stupirsi che Olivia Colman, vincitrice a sorpresa del premio come migliore attrice a sua volta in lizza per l'MVP del 2019, si sia sentita d'obbligo di concludere il suo discorso improvvisato esclamando Lady Gaga e lanciandole un bacio che Gaga ha educatamente ricambiato subito. Ecco come si fa tra signore a odiarsi un pochino con stile. Tipo, noi ci separiamo per le notizie, ma una cosa, come sapete, velocissima: GR, GR pubblicità e segnale orario. Poi torniamo sempre qui con Manie di Protagonismo, sempre su Radio Palma, sempre con la vostra vitridente di fiducia.
L'ora esatta è...
messaggi, bentornati, bentornate e bentornate, siamo rientrati dalla pubblicità, dal segnale orario, 19:12, qui a Manie di Protagonismo, dopo i GR locali e nazionali, sempre venerdì 8 marzo con la vostra vitridente, scusate, di fiducia, fino alle 20 insieme, in assenza di Alessia Galatini, che vi consiglio di seguire su Instagram perché sta postando delle foto. Cioè, non so se consigliarvelo, perché lei è in Lapponia e quindi le foto sono pazzesche. Da una parte sono bellissime, da un'altra pensi, però, che voglia di prendere e scappare via. È una malattia. Scusa, no, ma è uscita il melodramma. Comunque, detto questo, lei solitamente ci consiglia serie TV, film, cinema e quant'altro. L'ha fatto mercoledì. Se ve lo foste persi, potete recuperarlo cercando su Spotify Manie di Protagonismo, ma anche dalla nostra app. Se avete l'app di 12 TV Parma e Radio Parma, c'è anche la parte dei podcast e lì vi recuperate tutte le puntate del nostro palinsesto che abbiamo registrato, editato e a vostra disposizione da ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata. Vediamo, io ho accennato quando ero appunto in collegamento mercoledì con Alessia Galatini, parlavo di questo Resident Alien che ci siamo tutti trovati su Netflix. all'improvviso, da un giorno all'altro, tutta una prima stagione. Ma io, che sono diventata un po' sgamata, sono andata subito a vedere la, la data, ed era 2021, e mi è venuto un dubbio, ok? Ovvero, se mi fanno uscire nel 2023 una, in Italia, una cosa che magari negli Stati Uniti è uscita nel 2021, non ne abbiamo mai sentito parlare, di solito vuol dire che questa prima stagione non è andata molto bene, e per rientrare un po' dell'investimento comunque la si vende lo stesso, magari a un pochino meno, agli altri paesi che poi la doppieranno. È una serie televisiva statunitense basata sull'omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, che ha debuttato appunto il 27 gennaio 2021 su Sci-Fi, che è proprio una piattaforma tutta dedicata alla science fiction in America. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, trasmessa dal 26 gennaio 2022, e per una terza stagione di 8 episodi. Come non detto, raga, scusate, ho detto una cazzata enorme. Benissimo, allora ve lo introduco. Dopo un atterraggio di fortuna sulla Terra, un alieno assume l'identità di Harry, un medico che ha una casa vacanze in una piccola città del Colorado. Arrivato con la missione segreta di distruggere l'umanità, Harry inizia a vivere una vita semplice, ma le cose si complicano quando è costretto a risolvere un omicidio locale e a diventare il medico locale. Pian piano si rende conto che ha bisogno di assimilarsi al suo nuovo mondo, e mentre lo fa inizia a lottare con il dilemma morale della sua missione e inizia a porsi delle domande. Allora, per me è proprio super super carino. Io lo vedi con, non è una roba, capito, che ti strappa le budella, però io adoro Alan Tudyk, che è un attore, uno di quelli secondo me che meriterebbe molta più fama e gloria. Ma ci sono anche Sarah Tomko, Alice Wetterlund, per me bravissima, che non avevo mai visto in nessun'altra cosa, l'ho scoperta lì, Meredith Garretson, Linda Hamilton. Voi ve la ricordate La Bella e la Bestia, versione anni 80, serie TV, in cui la bestia vive nei canali, nei tunnel della metropolitana di New York, e lei, la bella, lo accuccia, ha una storia con lui, ma anche Terminator, ecco, quella Linda Hamilton per intenderci, e un divertentissimo Corey Reynolds. Non vi anticipo nulla di lui perché fa proprio una parte, un personaggio molto caratteristico, abbastanza grottesco, che riconoscerete subito. Netflix, Resident In Love with the Camera con The Struts, 19:24 minuti. E dunque, vediamo un po' di cosa possiamo parlare. Scusate, ho visto un'immagine inquietante su Movie Player. Devo aprirla. C'è Ricky Stanicky, l'amico immaginario, e c'è John Hamm vestito da Britney Spears in Hit Me Baby One More Time. Cosa sta succedendo? Dunque, Ricky Stanicky, l'amico immaginario, nuovo film di Peter Farrelly, che vede John Cena, scusate, è John Cena, non è John M. John Cena vestire i panni di un attore da quattro soldi, ingaggiato da tre amici messi alle strette per interpretare un amico inesistente. Da bambini, tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che finisce male, e per evitare di essere incolpati dell'accaduto inventano l'immaginario personaggio di Ricky Stanicky, riuscendo incredibilmente a tirarsi fuori dai guai. Una circostanza che tornerà loro assai utile anche in futuro. 20 anni dopo, infatti, Dean, JT e Wes continuano a sfruttare il fantomatico Ricky come comodo alibi per i loro comportamenti immaturi. Come si vede nella, appunto, storia di Ricky Stanicky, le loro mogli e partner diventano sospettose e insistono affinché questo amico venga infine presentato dopo tanti anni. E allora loro si ritrovano a dover trovare qualcuno che faccia la parte di Ricky Stanicky. Il trio colpevole si trova impreparato e decide di assumere Rock Hard Rod, che se non è questo il nome di un porno attore, non lo so quale sia. Un attore in declino costretto ad esibirsi squalidi locali dove imita celebrità e canta canzoni a tema sessuale. Inizialmente l'inganno sembra andare nel migliore dei modi, ma poi Rod diventa sempre più morboso e ossessivo nei loro confronti, rischiando di rovinare reputazione e carriera. I tre amici comprendono di essersi cacciati in un guaio senza poi via d'uscita. Direi filmetto leggero, scaccia pensieri, lo trovate su Prime, Ricky Stanichi, l'amico immaginario. Poi adesso voi potreste anche dirmi no no guarda fa lo stesso, non fa per me, lo capirei.
Con stile come fanno i campioni di Muay Thai, hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai, ma abbracciami, abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare. Abbracciami, abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare.
Dal 1900
di Marmalade con il grandissimo, no, quartetto, ovvero Pink, Maya, Little Kim, Christina Aguilera, scusate, quintetto, Christina Aguilera e Missy Elliott, che ovviamente ci ha fatto tornare, almeno a me ha fatto tornare alla memoria, la incredibile serata di duetti di Sanremo 2024 in cui Big Mama e le sue tre amiche, tra cui anche Gaia, si sono esibite sul palco dell'Ariston in maniera a dir poco eccezionale, veramente belle, brave. Peccato che non sono, quest'anno non sono usciti come fu per altri anni i duetti a livello proprio radiofonico, come era stato invece per altri anni, perché c'erano delle cose carucce assai che avrei riproposto volentieri, volentieri appunto anche in trasmissione. Ma torniamo a noi ed alla nostra programmazione tipo TV, streaming e canzoni, cosa possiamo vedere, cosa c'è di interessante. Vi ho anticipato, cioè vi ho parlato di Resident Alien, che secondo me è super carino, vi farà fare, sapete, quelle risatine tipo così. E poi anche invece questo Ricky Stanichi, l'amico immaginario, che è uscito su Prime, però questo è un film, mentre Resident Alien è una serie TV. Ora, dato che mi ha fregato Netflix, nel senso che apro Netflix, è sempre una gara dura trovare qualcosa che piaccia a me e ad Andre contemporaneamente. Lui non ha molta continuità, io ho dei gusti un po' particolari, ma le robe, cioè non è che ho dei gusti particolari, perché poi in realtà guardo un sacco di roba, però facciamo un po' fatica. Allora mi si prospetta questo The Gentleman e dico, questo può piacere a entrambi, e come due pirla passiamo i seguenti 10 minuti, un quarto d'ora a cercare su Netflix il The Gentleman, e senza trovarlo, perché non avevamo letto che c'era scritto esce 7 marzo. Io sorry. Quindi è uscito ieri ed è diretto da Guy Ritchie. Sempre, se mi seguite, mi conoscete, sapete già che Guy Ritchie è uno dei miei registi preferiti, fa anche rima. Lui è quello di The Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ma anche Sherlock Holmes, quello con Robert Downey Jr., ma anche un sacco di roba fighissima. Per esempio uno dei miei film preferiti della storia, Revolver. Lui mi piace assai, ex marito di Madonna, quel Guy Ritchie, si mette a dirigere serie TV, spin-off dell'omonimo film, e con un cast british capitanato da Theo James. Dunque, effettivamente era un po' che Guy Ritchie non ci dava un film all'altezza del Guy Ritchie che dico io, che sappiamo noi, fatta eccezione per The Covenant. E The Gentleman è forse appunto l'ultimo film che ci soddisfa le nostre Guy Ritchie needs. Capace di riunire la sua poetica, i suoi archetipi e i suoi tipici personaggi legati al sottobosco criminale londinese. Forse è per questo che ha deciso di gettarsi nella serialità e, come altri suoi colleghi, proprio partendo da quella pellicola, anche se a onor del vero lo aveva fatto all'inizio degli anni 2000 con Lock, Stock, Pazzi Scatenati, la opera prima che diventò una serie forse mai arrivata da noi. Questa volta però ha completamente supervisionato il progetto, dalla scrittura alla regia, passando per la produzione. Arriviamo così alla recensione di The Gentleman, 8 episodi pregni del suo modus operandi, disponibili su Netflix. Noi ascoltiamo Annalisa e poi parliamo meglio di The Gentleman. We're gonna get there in the end, a.k.a. Noel Gallagher, High Flying Birds. Vabbè, ve lo dico a fa. Sono sempre gli uccelli di Noel Gallagher che volano in alto, oppure gli uccelli di Noel Gallagher che volano in alto, credo sia la traduzione migliore, non è certo una traduzione semplice, ecco. 19:47 minuti, vediamo quindi la trama di The Gentleman, però in serie, perché appunto c'è anche il film di Guy Ritchie. A stavolta ha detto "Che pensi mi?", faccio sceneggiatura, regia, produzione, fra un po' recita pure lui, vediamo. Lui vuole Netflix vuole espandere l'universo costruito nel film partendo dal personaggio di Theo James, ovvero Edward Hastead, soprannominato simpaticamente Edwina, dal fratello per di giorno Freddy o Fredward, interpretato da Daniel Ings. Eddie ha servito all'estero nell'esercito, ma viene chiamato in patria al capezzale del padre morente. Loro sono una famiglia di nobili da generazioni. La matriarca Lady Sabrina sembra non sapere ciò che accade sopra il sottonaso ai suoi figli, educati ad essere dei veri gentlemen, come da titolo. Ora non vi diremo come questo nucleo va a collegarsi e incastrarsi con la trama del film, ma vi basti sapere che l'idea di fondo arriva al momento giusto, al posto giusto, proprio come gli eredi degli Halstead, che mentre affrontano una possibile guerra intestina per il denaro e le proprietà, si trovano ad avere a che fare con la malavita britannica loro malgrado. La domanda è come affronteranno una situazione a cui non sono abituati, perché ve spiego brevemente. Se non avete mai visto un film di Guy Ritchie, come diceva prima, lui è bravissimo a dare quelle atmosfere proprie della gangster movie, però british, no americano. Quindi non so, cioè poi funziona anche doppiato sicuramente. Se ovviamente avete un particolare gusto in quel senso, visto in lingua originale c'è un parterre di accenti cockney, accenti provinciali, locali, regionali, etnici. C'è l'inglese proprio in tutto il suo splendore, parlato da personaggi in cui però è molto caratterizzato, non so come dire, ecco, ci sarà anche sicuramente qualche personaggio che canta come che parla come la regina Elisabetta, ma per lo più invece è tutta gente che parla stretto, duro, cattivo, e chi più ne ha più ne metta. Quindi insomma deve anche piacervi un po' il genere. Doppiato vi trovate davanti a un'atmosfera, sì, tra l'azione, il mafia, quello che si intende per mafia inglese, ambientato però a Londra. Io non lo so perché, cioè un po' a me piace perché mi lega, mi riporta ai miei anni vissuti a Londra, a tutta quella fetta culturale lì. Certo, un po' maschilista, parecchio pure, ma ci sono delle figure femminili molto forti lo stesso di solito. Non so in questa serie TV di Netflix nuova che è uscita ieri, ovvero The Gentleman. Se vi interessa, è su Netflix. 19:56, 24 Karat Golden con Love or Lust 2021. Ricapitolando, Resident Alien, serie TV molto carina che io temevo avesse solo una stagione, invece preparatevi perché credo che ci dropperanno la 2 very soon, perché è già uscita la 2, quindi è tempo di evidentemente doppiarla, mettere sottotitoli. Netflix, alieno che veste i panni di un essere umano in maniera molto bizzarra e grottesca. Dopodiché c'è il film Ricky Stanichi, demenziale sicuramente, ma se volete staccare il cervello un paio d'ore, Prime Video. Più interessante, la temo un po' perché io amo molto Guy Ritchie e non vorrei fosse una cacata, The Gentleman, però in serie sempre su Netflix. Volevo segnalare anche, se non l'aveste visti, vi lascio questa perlina, se non li aveste visti e vi piace Jason che lo sapete che io non amo né i film d'azione, né le robe troppo macho, né le robe troppo così, no? Per qualche ragione che mi sfugge, se non li avete visti, ci sono Crank 1 e 2, credo sia, forse Crank Reload, che sono dei film assurdi, però rimangono nel mio cuore tra alcuni dei miei film preferiti. Volevo cercare, aspetta, Jason Statham, avete presente chi è? Ho nominato lui perché lui, perlomeno all'inizio, era sempre nei film di Guy Ritchie, è quel bono pelato però muscoloso che poi è andato in America a fare i soldi veri con tutta la saga di Transporter. Io però Crank, il film del 2000, sì, sono Crank e Crank High Voltage, hanno una storia stranissima anche nel loro come sono stati prodotti, come sono nati, come sono usciti, non dovevano esserci, adesso non mi ricordo bene tutto nei dettagli, però sono d'azione indubbiamente, ma non sono quel film d'azione scontato, brutto, che abbiamo visto 300 milioni di volte. Cioè, questo per dirvi che anch'io, se è un po' originale, particolare, c'ha un flair un po' diverso, mi godo un film d'azione. Non me lo godo quando è la solita puppetta, e quindi Crank è diverso. Io vi lascio al segnale orario e poi alla partita. Scusate, ma mi hanno proprio detto vattene e io vado allora. Niente, sto zitta e me ne vado. 19:59 finisce qui Mani di Protagonismo. Domani esce il podcast del disagio, lo sapete, puntata nuova ogni sabato. Ci troviamo lunedì sempre qui, sempre con Mani di Protagonismo, con me, con Luca, con tutte le persone che collaborano a questo fantastico programma. Dopodiché fate i bravi ma non troppo, godetevi il weekend. Bye.